programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Bentrovati a Extra Live, l'appuntamento del mercoledì in diretta da Radio X. Un saluto da Vito Biolchini. Come sempre, ogni mercoledì ci occupiamo di diritti, di associazionismo e di volontariato. E lo facciamo all'inizio di questa nostra puntata di oggi con Emanuele Vigo, che è responsabile del progetto Scuole per la Sardegna del Parent Project Onlus, che sta curando la campagna Anche il cuore è un muscolo. Ciao Emanuele.
Ciao Vito.
Una campagna particolare dedicata a una patologia particolare, quale?
Sì, allora l'associazione Parent Project Onlus si occupa della distrofia muscolare di Duchenne e di Becker, che appunto sono due forme rare di distrofia che colpiscono un bambino su 3500, un bambino maschio.
Questa è già una cosa curiosa, che colpisca solo i maschi e non le femmine.
Sì, in realtà siccome deriva appunto dal cromosoma X, le bambine possono essere portatrici, quindi le femmine possono essere portatrici, però appunto i pazienti sono maschi. È una malattia che appunto, essendo un tipo di distrofia muscolare, è degenerativa e aggredisce i muscoli sostanzialmente, e quindi progressivamente li distrugge. Questa è la, diciamo, in sintesi quello che avviene.
Come tutte le malattie rare, anche la Duchenne non può avvalersi di grandi cifre per la ricerca. Purtroppo la ricerca per le malattie rare non è molto diffusa.
Ahimè, sì. Questo è uno dei motivi per cui è fondamentale appunto l'aiuto delle persone che prendono un po' a cuore questa causa.
C'è un numero, c'è un SMS, la campagna
sì,
è in corso in queste
giorni? La campagna è appunto in corso, è cominciata il 12 di ottobre, domenica, e andrà avanti sino al primo di novembre. E l'SMS è 45504.
Quanti sono i pazienti affetti dalla sindrome di distrofia muscolare di Duchenne in Sardegna?
In Sardegna, appunto, le famiglie di cui appunto ne abbiamo notizie, che si sono quindi rivolte all'associazione, sono circa una ventina, tra Duchenne e Becker.
Che differenza c'è tra le due malattie?
La differenza è che nei pazienti Duchenne, diciamo, la causa della malattia nei pazienti Duchenne è la mancanza della proteina distrofina, che è appunto una proteina che presiede al buon funzionamento delle cellule muscolari e alla loro rigenerazione. Nei Becker la proteina è presente, ma non appunto nelle quantità in cui dovrebbe esserlo, quindi questa è un po' la differenza.
Quindi, per far capire ai nostri ascoltatori esattamente quello che succede a questo tipo di malati, che cosa possiamo dire?
Possiamo dire che è una malattia che appunto progressivamente, già da molto piccoli, quindi intorno ai 3-4 anni di età, si manifesta con una progressiva distruzione delle cellule muscolari, che parte, diciamo, dal basso, quindi dagli arti inferiori. Questo ovviamente crea dapprima problemi nel bambino quando si tratta appunto di camminare o di compiere altri gesti che sono abbastanza comuni. Fino a che poi la degenerazione ovviamente porta al dover utilizzare la sedia a rotelle, quindi questa è un po' la progressione.
Come intervenite voi in qualità di associazione? Che sostegno riuscite a dare alle famiglie, ai pazienti?
L'associazione diciamo si occupa di diverse cose, quindi oltre come abbiamo detto a finanziare la ricerca, quindi borse di studio eccetera, riesce a mettere in comunicazione i pazienti con i centri di eccellenza, uno su tutti, il Gemelli. Riesce poi a dare supporto e cerca di dare supporto alle famiglie sia da un punto di vista psicologico, perché potete immaginare che non sia facile ricevere una diagnosi di questo tipo quando appunto si parla soprattutto di bambini, quindi supporto psicologico, supporto anche da un punto di vista proprio molto pratico. Immaginate che una famiglia che riceve un tipo di diagnosi del genere deve da un giorno all'altro completamente modificare la propria vita e cercare di, come dire, di guardare avanti avendo però tutte le informazioni che sono necessarie per quello che sarà il percorso appunto del bambino e poi del ragazzo.
Emanuele, il primo anno che fate questa campagna con gli SMS, oppure ci sono già state altre esperienze?
Allora,
che risultati avete ottenuto?
Dunque, ci sono state altre esperienze. Questa campagna quest'anno, mi fa piacere dirlo, sta avendo un ottimo riscontro a dimostrazione che comunque, diciamo, la solidarietà va ancora di moda, per fortuna. E abbiamo diversi testimoni. È una campagna a livello nazionale, ha avuto intanto il patrocinio della Presidenza della Repubblica, e ha diversi testimonial, tra cui sportivi. Vi cito per esempio Andrea Barzagli o Nibali, nel mondo della cultura, quindi Dario Fo ed altri, e nel mondo dello spettacolo ci sono attori, cantanti, eccetera, che stanno supportando questa campagna. È, come dicevo, fondamentale proprio perché in un panorama, da un punto di vista proprio dei finanziamenti alla ricerca, che normalmente predilige le malattie più comuni, avere il sostegno per una patologia rara è fondamentale per trovare una cura che possa appunto fermare la Duchenne e la Becker.
Con Emanuele Vigo stiamo parlando della distrofia di Duchenne, e lo faremo anche dopo questo brano musicale. Lo faremo insieme a Monica, che è una giovane mamma di un bambino affetto da questa malattia.
From the city and down to the cave, in search of a master, in search of a slave. Taking his woes down to the sea, in search of a lifetime to tell when he's home, in search of a story that's never been known.
Extra Live, siamo in compagnia di Emanuele Vigo, che è responsabile del progetto Scuole Sardegna, del Parent Project Onlus, e con lui stiamo parlando di Anche il cuore è un muscolo, una campagna che è in corso in questi giorni. Potete mandare un SMS al 45504 per aiutare e sostenere la ricerca riguardante la distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Prima Emanuele ci ha raccontato un po' in che cosa consiste, ma ci sono delle, chiamiamole, terapie che possono comunque consentire ai bambini che hanno questa patologia, come dire, non dico di vivere meglio, però quantomeno di affrontarla in qualche modo.
Sì, ci sono una serie di, diciamo, di misure che vengono prese laddove appunto c'è una diagnosi di questo tipo. Una, per esempio, è di tipo farmacologico, quindi si utilizza il cortisone appunto per in qualche modo rallentare la progressione della malattia. L'altra è, per esempio, l'utilizzo delle docette notturne, che sono sostanzialmente dei tutori che aiutano il bambino a mantenere diciamo il piedino in posizione corretta e quindi in qualche modo ritardano la degenerazione appunto dei muscoli, quindi della funzionalità degli arti inferiori. E questo è molto importante perché questo consente ai bambini di continuare a camminare per più anni.
Certo, diciamo. Ovviamente. E poi ci sono i problemi legati alla disabilità, ma quelli sono comuni,
e quelli sono, sì, comuni
a tutte
diciamo.
le patologie, però insomma ancora sono molto, molto presenti. Abbiamo in collegamento Monica, che è una giovane mamma, la mamma di Marco. Ciao Monica.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, tuo figlio ha questa patologia, quali sono diciamo, i problemi maggiori che affrontate nella quotidianità adesso?
Allora, premetto che Marco compie 7 anni a novembre, quindi ancora è deambulante. Diciamo che i problemi sono di diverso tipo. Uno sono i problemi fisici, perché lui comunque è deambulante, però ha difficoltà a fare lunghi tragitti, ha difficoltà a fare le scale. Noi abbiamo la casa divisa in 2 piani, abbiamo le camere da letto su, quindi questo bambino mi chiede tutte le sere di essere portato a letto in braccio e la mattina, quando è molto stanco, di essere portato giù in braccio. Comunque Marco sta iniziando a crescere, è pesante, anche per me sta diventando pesante fare questa cosa. Poi niente, il fatto di camminare a lungo, naturalmente noi dobbiamo sempre mettere in conto il fatto che lui deve avere un passeggino che sta iniziando a diventare per la sua testa un po' ingombrante, perché gli altri bambini non ce l'hanno, lui ce l'ha, lo accetta ben volentieri quando capita che andiamo fuori, che ne so, quando andiamo in visita al Gemelli, quando andiamo da altre parti dove comunque non ci conosce nessuno. Allora gli dico: Marco, come facciamo? Mamma, prendi il passeggino, perché lo sai, noi non ce la faccio a camminare. Quindi
invece
questo.
A scuola cosa succede?
Allora, a scuola succede che mentre l'anno scorso abbiamo avuto dei problemi con l'insegnante di sostegno perché non era arrivata in tempo, perché non era stata fatta la domanda in tempo, quest'anno la domanda è stata fatta in tempo, però pare che i problemi ci fossero anche quest'anno, insomma, in tempo, non in tempo, i problemi abbiamo visto che sono sorti comunque. Ecco, nonostante questo, ora Marco fortunatamente ha un insegnante di sostegno, non sappiamo se poi rimarrà lì per tutto l'anno. Diciamo che l'anno è partito in modo completamente diverso, perché lui sa di essere affiancato da un'altra persona, quindi riesce a fare, segue la programmazione della classe. Il fatto di avere una persona che comunque non gli permette di disorientarsi, di essere disattento più del dovuto, diciamo, perché alla fine magari il bambino sta attento per un certo, dopo un po' non riesce più a seguire, quindi ha necessità di fermarsi un pochino e poi di riprendere. E questo con gli insegnanti di sostegno vediamo che lavora bene e che con Marco funziona benissimo, quindi anzi è molto bravo a scuola.
Ecco Monica, tu vivi a Sedilo, quanto è importante avere diciamo la comunità e avere la famiglia a fianco in un'avventura come questa?
Non lo so, in una scala da 1 a 100 o 150.000, non lo so. Per noi, a noi tra l'altro abitiamo a Sedilo per scelta e sono contentissima di questa scelta, perché le mamme dei compagnetti mi sono vicine, mi è vicina appunto la famiglia, che per qualsiasi problema, noi abbiamo anche un'altra bambina, quindi la gestione di 2 bambini piccoli, quando si fanno delle visite fuori, per esempio domani abbiamo una visita a Cagliari, noi abitiamo a 150 km, ci sarà qualcuno che prenderà la sorellina, è una di vitale importanza.
Certo. E invece il rapporto con le altre famiglie, mi dicevi prima che chiaramente per le cure andate al Gemelli di Roma, che è un centro di riferimento,
sì.
Quali sono le esperienze che vi scambiate tra famiglie?
Allora, considerando che troviamo bambini, ragazzi e adulti di tutta l'età, cioè dall'età di Marco anche più piccoli, sicuramente ci diamo forza l'un l'altro, questa è una cosa importantissima. Poi ci sono anche i problemi pratici di tutti i giorni, quelli, senti, ma ti è capitato questo, come l'hai risolto? Come hai risolto il problema di dire a tuo figlio che non riesce a saltare con una gamba? Come hai risolto il fatto che a scuola dovevi spiegare delle cose? Ecco, questa è una cosa importantissima e in questo ci aiuta tanto la nostra associazione, che è Parent Project, che ringrazio tantissimo per tutto quello che fa per le famiglie. E niente, poi ci vuole spirito anche da parte nostra, questo senz'altro, perché altrimenti è difficile anche andare avanti.
E poi ci vuole tanta speranza nella ricerca, dunque è importante questa campagna.
sì, è importantissima, perché allora Palen Project sta finanziando, Palen Project è la nostra associazione della quale avete parlato prima di parlare con me, sta finanziando diversi tipi di ricerca, però giustamente sta finanziando vuol dire che le deve anche pagare. Se non hai soldi come le paga? Allora, le famiglie fanno quello che possono, facendo dei mercatini, facendo di tutto di più, delle cene solidali, qualsiasi cosa insomma si possa fare, però questo non basta perché la ricerca costa tantissimo, quindi si fa anche più di questo, facendo questi SMS solidali in questo momento che saranno di forza per avere qualche soldino in più da dare ai ricercatori e sperare che al più presto trovino una cura che possa guarire tutti i bambini Duchenne, tutti i bambini Becker.
Grazie Monica per questa tua bella testimonianza, grazie.
Grazie a voi di tutto.
Torniamo in studio con Emanuele Vigo, responsabile del progetto Scuole del Parent Project Onlus. Come è organizzata la vostra associazione in Sardegna?
Allora, in Sardegna abbiamo una sede che è ad Assemini, quindi una sede operativa, e facciamo appunto diverse attività. In questo momento non c'è il CAD, che invece funziona in altre regioni, quindi diciamo il centro con gli specialisti, per cui psicologi, assistenti sociali, eccetera, e quindi in questo caso la Sardegna da questo punto di vista fa capo comunque alla sede di Roma. Sul territorio stiamo invece cercando di organizzare intanto dei progetti scolastici, perché abbiamo avuto appunto un progetto finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna, quindi possiamo andare nelle scuole e andremo nelle scuole a proporre dei laboratori su tre tematiche fondamentali. Una è ovviamente la diversità, in questo caso legata appunto a diversità legata al concetto di disabilità. L'altra sono le barriere architettoniche, che è, diciamo, è un tema di cui non si parla molto, ma effettivamente è un'altra...
Non si parla più, perché esatto. Un periodo se ne parlava moltissimo, adesso improvvisamente come se...
Esatto,
e invece è stato tutto risolto, non è così.
È fondamentale proprio perché appunto anche rendere una città, un quartiere a misura di tutte le persone, quindi sia quelle normodotate che quelle che hanno appunto un problema di disabilità, è fondamentale. E poi l'altro tema che ci sta a cuore, perché come dicevo prima gran parte del lavoro che si fa è lavoro volontario, è quello del volontariato. È fondamentale avere persone che ci aiutano quando si organizzano degli eventi. Monica prima giustamente citava magari eventi di raccolta fondi, si fa la cena solidale, si fa il mercatino, tutte cose che di solito partono dalle famiglie, però come ci spiegava lei, le famiglie hanno 101.000 cose a cui pensare.
Certo.
Quindi è fondamentale che ci sia da questo punto di vista il supporto della comunità.
E allora Emanuele, in conclusione facciamo un appello ai nostri ascoltatori perché mandino un SMS solidale al 45504.
Assolutamente. Allora ricordatevi che anche il cuore è un muscolo, per cui 45504.
Grazie.
Grazie a voi.
Vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh. Now if he made you cry, oh, I gotta know. If he's not ready to die, he best prepare for it. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You can call. Corner, call up your priest, have the warrior walk in no peace when I find that fool. Who did that to you? Yeah, who did that to you? My baby, who did that to you? Gotta find that fool. Pleasure in a man's pain, but my wrath will come down like the cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go. Hey, hey, hey. It's time to put your hands up, time for surrender. I'm a vigilante,
C'è un diritto di cui tutti parlano, ma che in realtà non tanti conoscono nei suoi molteplici aspetti, il diritto alla privacy. E di questo si parlerà questa settimana, il 17 e il 18 ottobre, a Cagliari, alla MEM, nel corso delle e-privacy 2014, Internet delle cose, droni, sensori, market, privacy in un mondo interconnesso. Ne parliamo insieme all'avvocato Giovanni Battista Gallus, che preside il circolo giuristi telematici.
Buonasera,
eccoci
a tutti.
Qua.
Ciao.
Allora, si parla appunto di privacy, ma che cos'è la privacy in realtà?
La privacy nasce come il diritto a essere lasciati soli. Questa è la definizione,
che
diciamo,
che fa anche un po' sorridere in un mondo in cui tutti fanno a gara per farsi vedere.
Esatto, esatto. E forse molto spesso non si considerano le conseguenze. Pubblicare contenuti, fotografie, magari anche di terzi, rischia di costringerci a vivere in un eterno presente in cui noi non ci liberiamo mai, o tendenzialmente mai, di tutto quello che facciamo nella nostra vita, perché può sempre essere ricercato, richiamato attraverso i motori di ricerca, attraverso una memoria inesauribile della rete. E di questi temi, soprattutto quelli legati all'Internet delle cose, parleremo venerdì e sabato, come tu hai anticipato.
L'appuntamento alla MEM è la prima volta che questo incontro si tiene a Cagliari. Prima ci sono state sedi abbastanza prestigiose, quindi insomma è vostro merito avere portato questo consesso in città.
Certo, e Privacy è organizzata dal progetto Winston Smith, dall'associazione Hermes e dal Circolo dei Giuristi Telematici, e quest'anno, anche grazie alla collaborazione col polo di scienze giuridiche, con Sardegna Ricerche, con il patrocinio del Comune di Cagliari, siamo riusciti a portare qui questa manifestazione, che da 12 anni si tiene a Firenze, a Palazzo Vecchio, e poi a un'edizione autunnale che è itinerante. L'ultima volta si è tenuta alla Bocconi e prima ancora alla Statale a Milano. Quindi abbiamo un po' di orgoglio nel dire che quest'anno questi temi li affronteremo qui.
Allora, si parla di privacy sulla rete, però ci sono anche i droni, i sensori. Quanto siamo controllati oggi?
Beh, allora, noi appunto in e-privacy abbiamo proposto temi anticipando un po' i trend che poi si sarebbero sviluppati, e ci siamo voluti concentrare questa volta proprio sulle forme di controllo che si stanno già affermando, che sono già esistenti. Io posso andare a comprare un sensore, uno smartwatch o delle telecamere con riconoscimento facciale, e magari utilizzarle e collegarle anche in rete, condividere il risultato. Può sembrare un gesto banale, perché lo è un click di distanza, ma sto diffondendo dati inerenti allo stato di salute, e magari domani, in una prospettiva futura, così come mi fanno lo sconto se io metto il GPS in auto e mi fanno lo sconto all'assicurazione, magari una compagnia di assicurazione mi proporrà uno sconto se io gli condivido i dati della mia wristband, e quindi continuamente il mio battito cardiaco, la mia pressione e così via. È una prospettiva abbastanza suggestiva, per non dire altro.
Per non dire inquietante. Le persone quanto sanno di questi risvolti? Appunto, sembra che si oscilli tra la volontà di apparire in continuazione, di rendere pubblico ogni aspetto del proprio privato, invece una chiusura laddove magari in certe situazioni è la sicurezza stessa, che poi comunque è una delle necessità di questo mondo, a chiedere certe, appunto, certa tecnologia.
Ma allora, le persone iniziano a essere consapevoli, perché ci sono stati ultimamente svariate violazioni di sicurezza. Pensiamo ai problemi legati al cloud di Apple, che ha consentito la diffusione di varie foto di star e così via, ai problemi di questi giorni, anche se negati, degli account di Dropbox. Sta iniziando a rendersi conto che effettivamente affidare in maniera del tutto inconscio, o comunque del tutto non adeguatamente considerata, i dati a terzi pone dei seri problemi. Pone enormi vantaggi, perché intendiamoci, molti di questi sistemi hanno degli enormi vantaggi. Se io sono uno sportivo e voglio monitorare i miei allenamenti, con una wristband ottengo dei risultati che prima potevo ottenere solo con apparecchiature professionali, magari da migliaia di euro. Quindi ci sono dei vantaggi nelle piccole cose, anche nella grande possibilità di condividere delle informazioni, però ci sono anche dei rischi. Ripeto, adesso la consapevolezza inizia a crearsi. Poi il caso Snowden ha comunque fatto suonare un enorme campanello d'allarme.
Ma ci può essere un punto di equilibrio, oppure siamo condannati ad essere sotto controllo, oppure a stare in silenzio dal punto di vista della vita digitale, diciamo così?
Ma allora, un equilibrio si troverà e si può trovare. Durante Privacy verranno presentati, tra l'altro, alcuni sistemi come Cloud in a Box e altri sistemi tecnologici che consentono di garantire un livello di riservatezza anche in un ambiente informatico e anche in un ambiente cloud a tutti gli effetti. Quindi occorre semplicemente avere un certo livello di attenzione, iniziare ad avere familiarità con parole come cifratura della comunicazione, cifratura delle proprie periferiche, concetti che prima sembravano esoterici e che adesso semplicemente possono essere effettuati, ed è l'equivalente del chiudere la busta quando spedivamo una lettera prima.
Venerdì e sabato alla MEM di Cagliari, appuntamento con E-Privacy 2014, Internet delle cose, droni, sensori, market e marker e privacy in un mondo interconnesso, un convegno che è stato organizzato localmente dal Circolo Giuristi Telematici, e con noi l'avvocato Giovanni Battista Gallus. I droni insomma sono il nostro sogno da bambini, che però adesso però diventano qualcosa di più importante, pesante, di più complicato da gestire.
Beh, allora, i droni sono un fenomeno interessantissimo. Ovviamente gli aerei senza pilota sono diciamo, non certo un'invenzione recentissima, ma adesso dall'aeromodello che costa 250 euro al modello da svariate migliaia di euro si possono comprare e si possono utilizzare. E naturalmente, sommati alle telecamere e alle videocamere ad alta risoluzione, consentono di effettuare riprese, di cambiare effettivamente il punto di vista del mondo. Tant'è che Lev Grossman, in un articolo di qualche anno fa su Time, diceva che il punto di vista dei droni cambia la prospettiva quasi come internet ha cambiato la prospettiva della comunicazione, perché effettivamente fare riprese da angolazioni diverse, seguire l'azione, è molto più facile. Naturalmente anche molto più facile compiere interferenze illecite nella vita privata, quindi scavalcare recinzioni, andare a filmare le finestre del terzo, del quarto e il quinto piano, tant'è che il collega Francesco Micozzi qualche tempo fa ha creato il neologismo guardroni, che è effettivamente indica come questi sistemi possano essere utilizzati in maniera ovviamente illecita.
Come ci si può difendere? La giurisprudenza ha già messo in campo le sue armi?
No, allora, la giurisprudenza no, però negli Stati Uniti ci sono stati vari episodi di abbattimento di droni, tra cui ma in giurisprudenza, cioè negli Stati Uniti ovviamente la legittima difesa è intesa in senso un po' più ampio che da noi, in particolare un gruppo di attivisti che voleva filmare dei cacciatori che sparavano a piccioni anziché al piattello con dei droni, e poco sorprendentemente hanno abbattuto anche i droni, non ci hanno messo ad aggiungere un altro bersaglio. Ma a parte questo, se noi applichiamo tutta la giurisprudenza che si è sviluppata in tema di interferenze illecite della vita privata, uno per tutti il caso Zappadu in Sardegna, o comunque tutte le ipotesi in cui vengono usati degli artifici per superare le normali difese che io uso per tutelare la mia privacy, ovviamente questo è applicabile anche ai droni. Questo non vuol, tra l'altro, nel regolamento ENAC, perché l'ENAC, l'Ente Nazionale Aviazione Civile, ha emanato lo scorso aprile un regolamento, il primo in Europa in tema di utilizzo dei droni, c'è proprio scritto che per richiedere l'autorizzazione io devo indicare se quella mia attività importerà un trattamento di dati personali, e se lo faccio devo stare attento che sia assolutamente necessario. Quindi se devo fare riprese agricole, per intenderci, per controllo dei campi, devo fare in modo che le mie telecamere non consentano l'identificazione neanche in diretta delle persone, perché non mi serve.
16ª edizione di E-Privacy, siete riusciti ad anticipare la tecnologia in qualche modo in questi anni, oppure la tecnologia è così veloce che bisogna sempre solamente rincorrerla?
Ma allora, in varie edizioni, ben prima che si parlasse di Snowden, dell'NSA e così via, si anticipavano i problemi legati alla aggregazione massiva di dati da parte delle autorità private e pubbliche. Svariati anni fa, quando Facebook era comunque ancora popolato da pochi intimi, Facebook vinse il Big Brother Award, un premio ovviamente in negativo, durante privacy per vari anni si è assegnato al soggetto maggiormente invasivo nell'ambito della privacy, e questo era nel 2008, se non vado errando, quindi ben prima che Facebook diventasse, soprattutto in Italia, un fenomeno di massa come attualmente.
Che consigli si possono dare ai nostri ascoltatori che magari si vogliono avvicinare al tema della privacy, però insomma si buttano nella mischia telematica e diffondono dati a profusione?
Ma vabbè, il primo, un po' banale, venire venerdì e sabato a ascoltare e a partecipare, perché E-Privacy è sempre stato più che un convegno, un confronto, quindi un dialogo aperto con chi vuole partecipare, con il pubblico, con le domande e gli interventi del pubblico, e in secondo luogo imparare a vivere nell'ecosistema di digitale, anzi non possiamo neanche più parlare di ecosistema digitale perché ormai fa parte della nella nostra vita. Quindi imparare una serie di regole di buona condotta, di bon ton digitale, di bon ton in generale, che ci consentono di evitare,
ecco,
di
diciamone
diffondere
qualcuna, appunto.
Ma allora, per esempio, tutelare la propria identità digitale a partire dallo username e la password. Sembra una cosa banale, ma non bisogna usare gli stessi username e gli stessi password per tutti gli account, perché altrimenti la nostra identità è compromessa, perché ovviamente da un account si passa facilmente all'altro. Fare attenzione a quello che si condivide, a come lo si condivide, e verificare anche quali sono limiti che la piattaforma che noi stiamo usando ha per il riutilizzo delle nostre informazioni. E questo vale sia per la privacy che per il diritto d'autore. Molti non sanno che alcune piattaforme possono anche riutilizzare a scopi commerciali le fotografie che io pubblico. Quindi sotto questo profilo informarsi almeno genericamente su quelle che sono le regole delle piattaforme in cui io pubblico ormai la mia vita.
Ci sono stati dei casi che sono sfociati poi in casi giudiziari? Ti è capitato nella tua attività da avvocato o dalla vostra attività del Circolo Giuristi Telematici a Cagliari?
Ma i casi oramai sono effettivamente tantissimi, dalle diffusioni illecite di dati personali alla pubblicazione di fotografie. Oramai è una casistica molto molto frequente. Non, prima diciamo poteva essere un episodio, adesso effettivamente c'è molto lavoro per gli avvocati.
Secondo te che cosa emergerà in conclusione da questa due giorni cagliaritana? Quali sono le conclusioni attese? Su quali punti secondo te si lavorerà meglio?
Allora, secondo me si lavorerà sulla consapevolezza, sul dire che tutta questa nuvola di sensori che ci circonderà, dalla bilancia digitale
al frigorifero, ormai tutto, certo,
al frigo, alla smart TV, perché per esempio da poco si è scoperto che alcune smart TV monitoravano i programmi e trasmettevano che cosa io vedessi direttamente, ovviamente all'insaputa dell'utente. Quindi anche quello è ovviamente un tipo di profilazione. Dicevo, l'obiettivo principale è creare consapevolezza di questa connessione e interconnessione, e quindi creare dei cittadini digitali che sanno quali rischi vanno a correre, tenendo presente anche le grandi opportunità. Parleremo anche di maker, parleremo di maker digitali, di coloro che costruiscono oggetti 3D a partire appunto dal digitale, quindi interazioni importantissime dal digitale al reale che non sarebbero possibili senza i sensori, senza la tecnologia, che non è affatto, diciamo, obiettivamente del tutto negativa, è neutra, dipende dall'utilizzo che se ne fa.
Grazie allora all'avvocato Giovanni Battista Gallus del Circolo Giuristi Telematici, grazie per essere stato oggi a Radio
X. Grazie
a
voi per l'invito.
E vi ricordo iPrivacy 2014, venerdì e sabato alla MEM di Cagliari. Extra live del mercoledì in replica il giovedì mattina alle 9.30 dopo Buongiorno Cagliari. Ritorno ovviamente mercoledì prossimo, sempre con Vito Biolchini e Davide Cabras alla parte tecnica. Grazie per averci ascoltato.
Extra live!
Un programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.